continuiamo sempre nella lettura e meditazione del Vangelo di Marco. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a Gesù e dissero: «Maestro, noi vorremmo che tu facessi per noi quello che stiamo per chiederti». E Gesù domandò: «Che cosa dovrei fare per voi?» Essi risposero: «Quando sarai nel tuo regno glorioso, facci stare accanto a te, seduti uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Ma Gesù disse: «Voi non sapete quello che chiedete. Siete pronti a bere quel calice di dolore che io berrò e a ricevere quel battesimo di sofferenza con il quale sarò battezzato?» Essi risposero: «Siamo pronti». E Gesù: «Sì, anche voi berrete il mio calice e riceverete il mio battesimo, ma non posso decidere chi sarà seduto alla mia destra e alla mia sinistra. Quei posti sono per coloro ai quali Dio li ha preparati». Gli altri discepoli, avendo sentito quello che Giacomo e Giovanni avevano chiesto, si arrabbiarono contro di loro. Allora Gesù li chiamò attorno a sé e disse: «Quelli che pensano di essere sovrani dei popoli comandano come duri padroni. Le persone importanti fanno sentire con la forza il peso della loro autorità. Lo sapete bene, ma fra voi non deve essere così. Anzi, se uno fra voi vuole essere grande, si faccia servo di tutti. Se uno vuole essere il primo, si faccia schiavo di tutti. Infatti il figlio dell'uomo è venuto non per farsi servire, ma è venuto per servire e per dare la propria vita come riscatto per la liberazione degli uomini». Parola del Signore. E ancora una volta, come sempre, il Vangelo scende fin nel profondo del cuore, della coscienza, e ci interpella. Oggi riguarda una questione che è decisiva, come le altre che il Vangelo ci propone, per la vita nostra, per i rapporti umani, per la storia dell'umanità, per l'esperienza anche nella Chiesa e della Chiesa. La questione del potere. Potere non va subito inteso in senso negativo. Potere è una possibilità. Però purtroppo registriamo nella storia di ieri e di oggi troppe degenerazioni del potere. E per come si esercita il potere si colgono quelle che sono le qualità interiori, le qualità culturali, etiche, spirituali delle persone, e il potere decide dei rapporti umani. Siamo portati subito a guardare quasi fuori, no? A indicare gli uomini del potere riconosciuti come tali o chi ha autorità tale da farci guardare subito verso l'alto, ma credo che il Vangelo, almeno io sento così, prima di tutto chiama noi stessi a rispondere a noi stessi. E nella mia riflessione, per come si è configurata, credo che proprio sia importante per me, almeno, partire da me, da noi tutti, da quelle situazioni in cui, anche nei rapporti umani, di amicizia, di amore, può inquinarsi una logica del potere negativo, nel senso che il potere dà come la presunzione, l'ebbrezza di poter decidere della vita degli altri, di tenere gli altri in pugno. Anche nei rapporti di amore e di amicizia può avvenire così, alle volte in modo brutale, come purtroppo qualche volta le cronache fanno emergere di tante situazioni che non emergono anche, situazioni incredibili, terribili umanamente, di familiari che tengono in schiavitù propri congiunti, come i figli, figlie, per anni, ad esempio. Potere che dentro alla logica degli affetti, anche dell'intimità, fa sì che una persona sia schiava, in balia. Ma anche se non nei modi così brutali, sappiamo tutti come può essere subdolo il ricatto anche dentro casa o fra gli amici, nei gruppi, nelle comunità. È una forma di potere anche questa, Perfino i nostri amici più piccoli, che sono qui, anche dentro a una classe di scuola o a un gruppo di amici, quando c'è qualcuno che per doti, per qualità anche, può esercitare una forma di potere, può arrivare anche da piccoli a umiliare un altro. Quindi nessuno è escluso da questa logica al negativo, certamente. E poi noi pensiamo ai grandi poteri, come si configurano nella storia dell'umanità e anche della Chiesa. Il potere economico, gruppi di oligarchie, gruppi economici, multinazionali, che hanno un potere grandissimo. Hanno un potere che, come dicevamo l'altra domenica, non guarda alla vita, alla morte degli altri, è solo assetato di ulteriore potere, di accumulo, di prestigio, dove si possa comprare tutto, anche le persone, e dove non importa che quel potere significhi di fatto l'uccisione e la morte di persone per fame, per sete, la distruzione di tante forme di vita, dell'ambiente vitale circostante, non importa. L'esercizio del potere legato al denaro, legato all'avere, diventa una combinazione micidiale, foriera portatrice di morte per milioni di persone. Anche questa settimana sentivamo che i poveri nel mondo, incredibile dirlo nel 2009, sono aumentati ulteriormente, lo dice la FAO, una solennità poi che è già anch'essa discutibilissima, perché lo dicono coloro che dovrebbero provvedere alla diminuzione dei poveri, quasi non dovrebbero vergognarsi di dirlo, ma anche queste grandi organizzazioni sappiamo purtroppo quando spendono per i loro apparati, perché funzionino gli apparati, perché delle persone poi che girano il mondo, ecco, possano girare il mondo in nome dei poveri vivendo da ricchi, come succede. Sono cose incredibili tante volte, viste. E c'è il potere politico, che anche in Italia ha dimostrato negli ultimi tempi delle forme veramente inquietanti. Un potere che gioca sulle parole, dicendo e poi usando altre parole per dire che non è vero quello che è stato detto. Un potere capace di comprare i corpi, delle donne in particolare. Un potere che usa la falsità, un potere che usa i mezzi di informazione. Un potere che può comprare la coscienza, la mentalità delle persone. E c'è un potere anche della scienza. Delle scienze in generale, pensiamo alla medicina in particolare perché riguarda la salute delle persone. Noi sappiamo che la ricerca è importante, anche la sua autonomia, sempre possibilmente verificata da un'etica del bene comune. E l'equazione del sapere uguale al potere è un'equazione negativa. Sarebbe sempre importante che il sapere, le conoscenze, siano sempre finalizzate al servizio delle persone, della loro vita, del bene comune. E c'è anche un potere delle religioni, anzi, quello è un potere particolarmente pericoloso, perché quando si esercita nella Chiesa, ma anche nelle altre religioni, che sia l'Islam, che sia l'ebraismo, che siano le altre espressioni, fedi religiose, quando si esercita un potere in nome di Dio, può essere il potere più pericoloso perché diventa come sacralizzato. E quando si chiede un'obbedienza in nome di Dio, ed è un'obbedienza che non è per il bene delle persone, ma alle volte solo per questa discendenza, Dio, l'autorità e poi chi è richiesto di obbedienza, ma senza una verifica, per il bene delle persone, per la loro vita, è terribile questo. Sappiamo che quando si mette il marchio di Dio, della fede, sulle situazioni diventano le più pericolose, quando non sono proprio rivolte al bene delle persone. Io ho detto prima del Vescovo, mi hanno chiesto ieri, non volevo dire, perché poi spare, dice, vedi per Luigi sul giornale, ma è una dichiarazione. Poi, insomma, poi negarsi pare, ecco, anche questo non positivo, e allora ho detto che noi continuiamo a sognare, sì, che certamente aspettiamo il Vescovo con il desiderio di incontrarlo, di dialogare con lui, di conoscerlo, e che continuiamo noi a sognare la Chiesa del Vangelo, la Chiesa umile, povera, forte della forza dello Spirito, la Chiesa che è soprattutto accogliente, soprattutto verso chi fa più fatica, chi è debole, chi per vari motivi sta soffrendo, è segnato da questa discriminazione, da questa emarginazione, una Chiesa del Concilio, che si metta in cammino di nuovo, la Chiesa del Concilio Vaticano II, la Chiesa del Popolo di Dio. Però i giornali, detto così sorridendo fra parentesi, anche, no? Ci tengono, e lì uno dice, ma perché? Dice, sì, sono alcuni interventi, Monsignor Fabris, che io ringrazio Dio che è stato mio insegnante di esegesi biblica, no? Don Corniali, Don Pierluigi Di Piazza, che uno dice che mette fretta al Vescovo, no? Dice, un commento, come mette fretta fra i preti di frontiera, usano questi termini sempre, uno legge e dice, ma perché devono sempre... come etichettare, no? Uno prenda le parole per quello che sono, senza commenti che vanno solo poi a creare situazioni di, così, di schieramenti, ecco, per dirvi anche i vissuti. Quindi si dice, si è interpellati e si dice, ma parliamo anche in confidenza, voi non sapete, no? Lo dico in amicizia, tante volte quanto travaglio c'è anche nel mio cuore, nel mio animo, dopo aver detto qualcosa a un giornale. Proprio anche per il timore di interpretazioni che non aiutano, no? Che possono non aiutare, ma possono ulteriormente complicare le situazioni. Ecco, quindi tante volte dietro una dichiarazione c'è una tribolazione dell'anima, che alle volte, ecco, dura delle ore, no? Poi magari via via, speriamo cresca una sapienza maggiore anche dentro di me, una sorta di distacco sapienziale, di disincanto, di sorriso, uno dice interpretino come interpretano, uno è quello che è, con i suoi limiti, con le sue possibilità. Ecco, ma certamente la Chiesa, riguardo al potere, dovrebbe essere esemplare per un potere che è servizio, umile servizio, disinteressato alle comunità, alle persone, con attenzione alla storia delle persone. Senza pregiudizi, tantomeno giudizi, un'attenzione alla storia delle persone e appunto, come dicevo anche in questa dichiarazione, una Chiesa soprattutto accogliente, accogliente tutte le storie di tutte le persone, senza nessuna preventiva discriminazione. In questo contesto mi pare si possa collocare il Vangelo di quest'oggi, il Vangelo che ci provoca, ci illumina, ci conforta, ci indica la strada, la prospettiva. In sintesi, in breve, due dei discepoli, due fratelli, figli di Zebedeo, si avvicinano a Gesù e gli esprimono in modo abbastanza diretto qual è il loro sogno. Perché loro pensano ancora che Gesù vada a Gerusalemme, conquisti il potere, instauri un potere teocratico e loro siano i ministri di Gesù. E di fatto gli dicono, gli chiedono, ecco, di stare uno alla destra e alla sinistra, oggi tradotto in modo un po' quasi scherzoso, no? Ma poi mica tanto, è come se chiedessero a Gesù che ministero dai a noi due, che posto di potere dai a noi due. E Gesù, per approfondire, gli porta a una riflessione profonda, appunto, e dice, ma voi non sapete cosa mi succederà? Ho cominciato ad annunciarvelo. E per approfondire usa due simboli, che già questa traduzione del Vangelo in qualche modo esplica, spiega, quella del battesimo e del calice. Dice, ma voi sapete, siete disposti poi a immergervi anche voi nel battesimo mio? Battesimo, cioè come entrare, essere come sommersi dalle acque della morte per riemergere alla vita, purificati in modo definitivo, vivente per sempre. Questo è il senso del battesimo, dell'acqua a cui Gesù si riferisce. E l'altro il calice. che il calice della benedizione, che il calice dell'Eucaristia, del vino, della Pasqua, ma anche il calice dell'amarezza, il calice del dolore bevuto fino in fondo, e il calice della morte violenta di Gesù. Voi siete disposti? E loro più o meno consapevolmente dicono sì, sì, siamo disposti. E allora Gesù, continuando il dialogo, dice: bene, anche se voi foste disposti, però non sta a me dirvi in che posto voi vi collocherete. Questo è un segreto, è il segreto che attiene solo al Padre e al suo mistero. Tradotto in modo più semplice per noi, per come capisco, voi non preoccupatevi di ricompense, lasciate i sogni di gloria qui e nel futuro di Dio. Voi preoccupatevi ora di essere disponibili, di essere impegnati, lasciate a Dio poi, come solo Lui sa e può darvi un'accoglienza che riconosca poi il vostro impegno, ma quello viene dopo. Adesso voi preoccupatevi di essere disponibili, coinvolti e impegnati. Non sta neanche a me dire in quale posto voi potrete poi collocarvi. Allora gli altri, forse con pare di sorridere, ecco, perché anche gli altri più o meno come siamo noi, ecco, che alle volte andiamo a rimproverare gli altri o a indicare col dito un limite degli altri, poi se ci raccogliamo dentro di noi a riflettere, vediamo che almeno in parte quello che abbiamo criticato agli altri c'è dentro anche di noi, quindi questi altri 10, immaginiamoci se non accarezzassero anche loro questa bramosia di mettersi in mostra, di mettersi in vista, e quindi pare un po' così, insomma, del momento, ecco, contingente, che loro si meraviglino e si arrabbino con gli altri. Comunque il racconto è per poi far emergere quella che è l'istruzione di Gesù. Allora si arrabbiano con gli altri, ma cosa state dicendo? Allora Gesù li raduna tutti e dice quelle parole che appunto sono profetiche, perché passano le epoche storiche, passano le situazioni, via via, ma questa parola detta 1000 anni fa, e credo detta fra 1000 anni, ha la stessa luce, la stessa provocazione, la stessa forza. E Gesù dice parole molto severe, come quelli che pensano di essere sovrani, che si illudono di essere padroni del mondo, dei popoli, comandano come duri padroni. Le persone importanti fanno sentire con forza il peso delle loro autorità. Già questo, nelle parole di Gesù, è una denuncia, che non dovrebbe essere così. Ma fra voi, se volete venire con me, essere miei discepoli, non sia così, non sia così. Voi non potete essere miei discepoli e avere questa mentalità e comportarvi in questo modo. Anzi, se uno fra voi vuole essere una persona grande, si metta al servizio degli altri, sia disponibile, perché la grandezza vera è la disponibilità per il bene comune. Si faccia servo, come un servo che era a servizio di una casa, è un esempio per dire al servizio degli altri. Anzi, come ultimo, si senta ultimo, non per deprezzarsi, non per annullarsi, anzi, come per percepire interiormente che la grandezza di un uomo, di una donna, di un bambino, di un ragazzino, dicevamo anche quando ci siamo preparati alla comunione, che con quel momento chiamato confessione, qual è la grandezza anche di un ragazzino che cresce? Non dire una parolaccia in più per sentirsi grande, non quella di assumere un atteggiamento esteriore per sentirsi che uno cresce. Uno cresce, dicevo anche a loro, ma dicendolo a me sempre per primo, uno cresce, uno è grande quando è buono di cuore, quando è al servizio degli altri, quando si spende, fa qualcosa di bene per il bene di tutti, a cominciare certo dalla propria famiglia, dalla propria comunità, pensando al bene comune di tutta l'umanità. E Gesù dice: come il figlio dell'uomo, io, che non è venuto per farsi servire, ma per servire, anzi, servire fino a dare la vita per il riscatto dell'umanità, perché tutti possano percepire la strada capire che quella è la strada che porta a un'umanità più umana. Ecco, allora io mi chiedo quanti esercizi di potere, anche quello nostro personale, quello, dicevamo, economico, quello politico, quello delle scienze, quello religioso, quante forme di potere oggi sono veramente discutibili, discutibilissime di fronte alla proposta del Vangelo di Gesù. Quindi sarebbe da ridire al positivo quello che abbiamo prima denunciato al negativo, che nei rapporti umani fra di noi non ci sia mai il potere di ricatto sugli altri. Cosa vuol dire avere l'idea, la presunzione di tenere in pugno la vita di un altro? È come un'aberrazione umana. Umiliare un altro per sentirsi più importanti è grave. Può succedere a tutti noi, anche nel piccolo della vita quotidiana, ma è una situazione disumana. Che grande potere sarebbe quello dei grandi gruppi economici che per il loro potere mettono non solo in pericolo, ma di fatti uccidono la vita di tante persone e quelle dell'ambiente. Chissà, perché ci sono degli esempi positivi, anche di economie che sono al servizio del bene delle persone. E la politica, da chi è sindaco in un'amministrazione locale, a chi è in una provincia, in una regione, nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo, all'ONU, ecco, quante persone, io credo ci sono tante persone, più di quello che si crede, che credono veramente a quello che fanno come un servizio, ma quante altre invece davvero vivono questo in modo autoreferenziale, discutibile, discutibilissimo, fino a corruzione, illegalità e falsità. Però guardiamo anche gli esempi buoni di chi è in un'amministrazione e si dedica al bene comune. E nella Chiesa, appunto, come possiamo essere un segno, se non Papa, Vescovi, Preti, ma noi tutti, persone che appunto attingendo questa forza interiore dal Vangelo esprimono parole, gesti che siano sempre attente al servizio agli altri, al servizio al bene comune delle persone, delle comunità. Questo, ecco, è quanto il Vangelo di oggi ci suggerisce, sempre con una straordinaria forza, una straordinaria luce, e uno dice magari fosse così. Però è un conforto che il Vangelo ci indichi queste strade, è un grande conforto, è come una consolazione interiore per quanto si cerca perlomeno di vivere in questo modo. Poi sappiamo la complessità della vita, sappiamo che chi è impegnato anche incontra tante difficoltà, ma è importante alimentare questa prospettiva e poi anche confortarci reciprocamente per sostenere i segni positivi di questo potere che viene esercitato come servizio per il bene di tutti.